elevato numero di sistemi di difesa aerea verrà donato all'Ucraina da alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che darà a Kiev un altro SAMP-T. Il fatto è emerso a Washington nella notte, dove si sta svolgendo il vertice NATO per il 75° anniversario dell'Alleanza, vertice nel quale gli occhi sono puntati su Joe Biden e sulle sue condizioni, mentre il presidente americano viene nuovamente sfidato da Trump. Facciamo, dice, un altro confronto televisivo presto. L'Italia, che peraltro si prepara a contribuire economicamente in maniera più solida all'Alleanza Atlantica, o almeno così vorrebbe, oggi riflette proprio sui conti pubblici con il ministro Giorgetti, ottimista sulle prospettive di crescita e rassicurante sulla prossima legge di bilancio. Non sarà lacrime e sangue, dice. Infine, la bella giornata tennistica di ieri, non per Jannik Sinner, sconfitto da Medvedev in una strana partita che l'ha visto anche accusare un malore, ma per Jasmine Paolini, la prima italiana ad arrivare in semifinale a Wimbledon. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone si sveglia presto la mattina, quindi...
Pigro, pigro, pigro.
Mattino di Simone Spezia.
Dai Spezia, continua così, avanti così, dai, 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 che ce la fai. I'm not supposed to watch you.
Compito iniziale sarà quello di rassicurarvi, nel senso che a fronte di un mondo nel quale paiono addensarsi difficoltà, dubbi, grandi preoccupazioni, questo vertice NATO che si apre con negli occhi quelle immagini terribili dell'ospedale colpito dai russi, l'ospedale pediatrico, nuove armi che vengono fornite a Kiev, confusione politica estrema in Francia ma anche in Europa, con Orbán che va in giro a fare l'emissario europeo senza esserlo e poi scrive una lettera per dire: ma guardate, non andavo là come presidente di turno dell'Unione Europea. Sì, vabbè, allora spiegaci perché improvvisamente il secondo giorno dopo aver assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea si è andato prima a Kiev, poi a Mosca e poi a Pechino, perché non si spiega, allora fallo prima. Insomma, in tutta questa confusione, che comprende anche la confusione politica francese, tutto quello che volete, il paese resta lo stesso. Prendete la Sardegna, come ci racconta Mauro Lissia sul Fatto Quotidiano, si sono votati una bella legge, sereni e tranquilli, tutti i gruppi consiliari della regione Sardegna, quindi c'è il Movimento 5 Stelle, c'è Fratelli d'Italia, c'è il Partito Democratico, perché così, queste sono trasversali. È una legge che incrementa notevolmente i soldi dati ai gruppi consiliari, appunto. Per esempio, prendiamo un gruppo come quello del Partito Democratico, composto da 10 onorevoli, contributo di 30.460 euro al mese, che fanno 304.000 l'anno, per il funzionamento del gruppo consiliare della Regione Sardegna. Fosse l'ufficio legislativo del Quirinale, sai, uno dice, ce ne vuole di più. ai quali si aggiungono 5.000 euro una tantum moltiplicati per il numero di consiglieri di ciascun gruppo. Al PD, per esempio, 50.000 euro. Sarebbe carino se qua ci mettessero l'esempio del Movimento 5 Stelle, che non so quanto abbia, però. Perché è la presidente del Movimento 5 Stelle della Sardegna, ve lo ricordo, eh. Ma la cosa più bella è come viene reclutato il personale, e cioè quella che chiamiamo la sottopolitica. Poi, quando siamo qua a interrogarci da dove arriva il debito pubblico, da dove arrivano i conti scassati, da dove arriva il mancato funzionamento delle istituzioni, le strade che non vengono rifatte, le scuole che, la cui edilizia è in ritardo, eccetera, eccetera. Sì, ci sono i problemi burocratici, gli appalti e via dicendo, però c'è anche questo. Per reclutare il personale non è prevista alcuna selezione pubblica, ok? Quindi i gruppi parlamentari, se vogliono dei collaboratori, se li pigliano da dove? Se li piglieranno dagli iscritti del partito, no? Così è. Potranno assumere chi vogliono e retribuire i dipendenti con stipendi pubblici dal 2 luglio aumentati fino a 3.000 euro al mese. Ci campi decentemente, tra l'altro diciamo, ci campi decentemente in una città come Milano, che è la città più costosa d'Italia praticamente, specie se sei single naturalmente. E poi l'ultimo punto, scrive Lissia: assunti senza concorso, pagati coi soldi dei contribuenti, i dipendenti dei gruppi non avranno alcun obbligo di presentarsi in ufficio, perché potranno accedere al lavoro agile senza chiedere il permesso. Sapete che c'è? Ci vuole il default.
Ma stiamo scherzando?
No.
Va bene. Oh, nel frattempo, scusate, dato che il paese è sempre questo, ed è giusto, ripeto, rassicurare tutti e dire: signori miei, guarda, state tranquilli, perché il paese è quello che conoscete perfettamente, la geopolitica internazionale, i grandi cambiamenti, le modifiche politiche, alla fine hanno uno scarso impatto. Tutti conoscete quali problemi di trasporto ci sono, di interruzioni, di trafori e via dicendo con la Francia. Più o meno, insomma, tutti ne avete un'idea, è uno dei grandi temi logistici di quest'ultimo periodo. Ci comunica Gianni Trovati, che sul Sole 24 Ore, reperendo le informazioni della Corte dei Conti, quindi non esattamente da gente qualsiasi, succede questo: c'è il nuovo tunnel del Colle del Tenda. Allora, il Colle del Tenda è un tunnel che tutti conoscono bene, che nel 2020 hanno visto che è stato chiuso. Perché? Perché c'è stata la tempesta Alex, la ricorderete, la tempesta Alex, quella che fece crollare tutti quegli alberi, ne parlammo tantissimo, eccetera, eccetera. Comunque, è chiuso. Si deve realizzare nel frattempo il secondo tunnel. Ma quanto ci vorrà a fare un tunnel? Ditemi, quanto ci vorrà a fare un tunnel? È dal 2009 che vanno avanti i lavori, e oggi la Corte dei Conti ci dice che i costi sono cresciuti del 57% e il traforo sarà forse aperto l'anno prossimo, con una possibilità, forse, da quel che capisco al pezzo di Gianni, è che questo che l'opera, diciamo, sia completamente finita nel 2027, cioè 16 anni dopo il primo appalto. Tutto questo perché ci sono voluti 9 anni, poi un'azienda ha fatto ricorso, tutte le solite cose che conoscete perfettamente. Quindi tranquilli, non c'è problema, c'è la NATO, ci sono le minacce di guerra, ci sono tutte le grandi preoccupazioni che ci attraversano, ma il paese è questo, e mi pare che no, siamo è quasi rassicurante questa cosa, no? Guardate, succede questo. Tra le caratteristiche ce n'è una che l'Ocse ci ha ricordato ieri, e che è il progressivo impoverimento dei salari, il progressivo calo dei salari. Poi naturalmente sulle cause bisogna entrare, perché qua ci, come al solito, anche questo tipico del paese, ci si divide in una maniera, mi pare di poter dire, sciocca, senza mai guardare i numeri, e i numeri ci raccontano di un paese nel quale da 20 anni la produttività è sostanzialmente ferma, e se la produttività è ferma i salari non crescono. C'è poco da fare, per quanto uno possa ragionare su giusti adeguamenti all'inflazione che sono necessari soprattutto in caso di contrattazione collettiva, se non sale la produttività i salari no, crescono, il paese non cresce. Molto semplice. E quando ci mettiamo 16 anni a fare un buco in una montagna, questo è anche un segno, no, di, se volete, di scarsa produttività. E quanto ci vorrà, ragazzi? Va bene, veniamo al tema di giornata, sul quale poi torneremo tra un attimo, che è quello del vertice della NATO, che nella notte ha visto consegnare, o meglio l'annuncio della consegna di una serie di armi, cioè non di armi, sbagliato, i sistemi di difesa all'Ucraina, una decisione che evidentemente è stata anche rafforzata da quello che abbiamo visto dal lato della cronaca. È salito a 43, ha detto Zelensky, il bilancio dei morti causati dal massiccio attacco russo dell'altro giorno, 559 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione del paese, e soprattutto quell'ospedale pediatrico colpito, che ha subito, anche secondo le Nazioni Unite, con un'alta probabilità un colpo diretto da un missile russo. E per specifico questo, perché stanno continuando a circolare le indiscrezioni, cioè meglio le indiscrezioni, false notizie o le foto un po' taroccate che raccontano che sarebbe stato un Patriot più di un esperto missilistico. Io, per carità, voglio bene a gente che gira sui social e che mette queste cose sui social, però rispetto a K Pippo 46, il signore che nella vita ha passato la vita ad occuparsi, che ha passato il tempo ad occuparsi di sistemi missilistici, mi pare in tutta sincerità un filino più affidabile, il quale dice che è probabilmente un KH-101 russo. E questo l'abbiamo detto ieri e lo ribadiamo oggi, perché poi so che su questo continuano ad arrivare messaggi degli ascoltatori. Poi è chiaro, in questo momento mi fido di questa persona, poi se dovessero esserci delle risultanze diverse ve le daremo e vi informeremo, come in realtà facciamo regolarmente, anche se qualcuno qua sembra dimenticarselo, con tutta la simpatia e il rispetto che portiamo nei confronti di queste persone. Immagini dell'ospedale che portano a questo commento della Presidente del Consiglio Meloni.
Penso che debbano, che offrano, ecco, una dimensione anche della reale volontà, no, rispetto a una certa propaganda russa che poi c'è, di cercare una soluzione pacifica al conflitto, come molto spesso sentiamo dire. Ecco, quando si aggredisce così la popolazione civile.
Così dunque Meloni durante questo vertice NATO. L'Italia tra l'altro fornirà un sistema, un altro sistema SAMP-T, come già dicevamo in apertura, all'Ucraina. E potrebbe essere ovviamente uno dei sistemi molto utili per contrastare le incursioni aeree e i bombardamenti russi. L'altro fronte di guerra, quello medio orientale, vede Israele colpire due scuole, e qua il, aperte virgolette, gioco, chiuse virgolette, se volete, è sempre lo stesso, nel senso che Hamas da una parte dice che appunto sono state colpite due scuole, Israele dall'altra parte dice guardate che in quelle scuole c'erano dei terroristi, per esempio la scuola di Nuseirat nel centro della striscia di Gaza, e così appunto l'esercito israeliano che ha annunciato di averla colpita. Nel frattempo però una delegazione israeliana di alto livello è arrivata al Cairo ieri per partecipare ai negoziati su Gaza. Il resto della giornata è una giornata che ci parla di economia, con Il ministro Giorgetti, che ieri ha parlato all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, ha parlato di un'Italia che ha un'ottima tenuta in un contesto globale instabile e incerto, che l'andamento della crescita è stato più sostenuto che in altri paesi dell'area euro. L'obiettivo di crescita dell'1% nel 2024 è ampiamente alla nostra portata. E poi la frase che trovate un po' nei titoli di oggi: non serve una manovra lacrime e sangue.
È un obiettivo raggiungibile che dobbiamo perseguire con determinazione e che, a dispetto di quanto si legge di frequente, non richiede una manovra lacrime e sangue, ma semplicemente una seria politica di controllo della dinamica della spesa pubblica e di miglioramento dell'efficienza del prelievo fiscale, senza un inasprimento delle aliquote d'imposta che abbiamo semmai già ridotto con la legge di bilancio per il 2024.
A proposito di crescita e di andamento dell'economia, ci sono, come dicevamo, i dati arrivati ieri dall'OCSE, che parla di un'occupazione record in Europa per il primo trimestre del 2024. Maglia nera all'Italia per i salari reali, meno 6,9% rispetto al quarto trimestre 2019. Vi chiederete perché si prende in esame quello. Ovviamente perché è il momento pre-Covid, no? Il quarto trimestre del 2019. Terz'ultima, fanno peggio solo la Svezia, rimagino la Repubblica Ceca, contro il meno 2% della Germania. Cosa ancora? Ne abbiamo di spazio per la polemica ancora sull'aeroporto Silvio Berlusconi a Malpensa, caro Carmelo? Che dici? Ma è veramente interessante la polemica sull'aeroporto Silvio Berlusconi a Malpensa?
No.
Ok, e quindi non vi facciamo sentire né la voce di Salvini né la voce di Sala, che dice che viviamo in tempi barbari e quindi per così dire i tempi barbari ci dicono e né Salvini, che dice il sindaco si occupi di tappare le buche, perché anche quella, se volete una risposta scontata. Pochi aggiornamenti sul post voto in Francia. Mentre invece una notizia un po' laterale che ha del potenziale per far discutere. Senza attendere un verdetto del TAR del Lazio, che è atteso per il 16 settembre del 2024, il ministro della Salute Schillaci, con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha inserito il cannabidiolo, il CBD, uno dei principi attivi della cannabis, quello alla base della cannabis light e alla base anche di molti medicinali. Ci sono due principi attivi principali, il THC e il CBD. Il THC è quello considerato effettivamente stupefacente. Schillaci ha inserito il CBD tra gli stupefacenti, sebbene si tratti di un principio attivo non incluso nelle convenzioni ONU sulle sostanze narcotiche e psicotrope. Chissà che impatto avrà tutto questo su tutto quel settore della cannabis light, che ha subito delle restrizioni già in passato, ma è anche un piccolo interessante pezzo dell'economia. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
La Sardegna è quella con l'autonomia. Tutti quelli che sono contro l'autonomia imparino.
Spezia, ma al calcolo della produttività partecipano anche i vari assessori e assistenti regionali? Perché altrimenti andiamo bene.
Sì, caro ascoltatore, secondo me dovremmo fare anche qualche ragionamento su l'organizzazione all'interno di alcune aziende, nel senso che dobbiamo dirci molto nitidamente che il calo di produttività che abbiamo avuto dipende da tanti elementi. Certamente comprende il settore pubblico, comprende una parte delle aziende collegate al pubblico, comprende anche le aziende private. Evidentemente c'è qualche meccanismo che non funziona, che riguarda l'organizzazione, che riguarda i salari collegati alla produttività, eccetera eccetera, la possibilità di stimolare la produttività tra i lavoratori. È un discorso enorme e che andrebbe affrontato con una certa solidità. Dunque, Il vertice della NATO a Washington, 75 anni dopo la fondazione dell'Alleanza Atlantica. I leader della NATO si incontrano e la notte soprattutto ha portato già qualche indicazione, effetto probabilmente, ma non solo, del bombardamento russo sull'ospedale pediatrico. Dunque, più armamenti in arrivo, armamenti, più sistemi di difesa in arrivo tanto dagli Stati Uniti quanto da una coalizione di paesi europei. C'è la Romania, c'è l'Italia, c'è la Germania. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
Ci sono appunto Stati Uniti, Germania, Italia e Romania, quattro sistemi Patriot e dall'Italia un altro SAMP-T. Che cosa rappresenta tutto questo, Marrone?
Rappresenta un passo importante, ovviamente è stato preparato nei mesi scorsi e non, diciamo, non dipende dall'attacco all'ospedale di ieri sera, che però, ne conferma l'urgenza. Vuol dire che l'Ucraina da mesi chiede agli alleati dei sistemi per intercettare le bombe, i missili, i droni lanciati dalla Russia sul suo territorio. Questi sistemi in Europa sono pochi e quindi gli alleati hanno, diciamo, negoziato quanto dare, cosa dare, ma anche cosa, come rimpiazzare le scorte per non rimanere scoperti. Questo è un tema anche per l'Italia, che ha solamente 6 SAMP-T. Uno già è stato donato all'Ucraina l'anno scorso, donarne un altro si capisce bene che è un terzo delle proprie capacità di difesa missilistica.
Certo, e quindi diciamo ci vuole programmazione per rimpiazzare tutto questo.
Esattamente.
Un altro tema che rimane centrale è la questione delle spese che diciamo così di partecipazione alla NATO, nel senso quel famoso 2% del prodotto interno lordo che da tempo viene richiesto soprattutto dagli Stati Uniti, no? E dicono il 2% del bilancio, il 2% del PIL deve andare come contributo alla NATO. In realtà negli ultimi mesi, in forza anche di quello che è successo in Ucraina, l'Europa si è mossa molto in questa direzione, un po' a macchia di leopardo ovviamente, però Marrone, diciamo che l'obiettivo non dico che si avvicina, però
allora l'obiettivo concordato dai paesi NATO nel 2014, cioè dopo l'invasione russa della Crimea, era di spendere il 2% del PIL nelle proprie forze armate, quindi nella difesa. Forze armate poi possono essere impiegate in ambito NATO, in ambito ONU, UE o nazionale, quindi non è il 2% alla NATO ma è alle proprie forze armate, che è un obiettivo che 10 anni fa solo 3 paesi raggiungevano, tra cui gli Stati Uniti. Oggi 23, quindi 20 paesi in più nel corso di questo decennio, principalmente per l'aggressività russa nell'est Europa. E quindi tutti i paesi del nord Europa e dell'est Europa raggiungono questo obiettivo, idem gli Stati Uniti, e vengono fuori tra i paesi grandi solamente l'Italia, la Spagna e tra i più piccoli il Belgio e altri 3. Quindi oggi non è più una richiesta solo degli Stati Uniti rispetto all'Italia, è una richiesta da parte dei 2/3 dell'alleanza, che diciamo spende per la propria difesa e guarda chi non lo fa con uno sguardo sempre più critico.
L'Italia quanto è adesso?
1,5.
1,5, quindi diciamo ci sono ampi margini di crescita, mi pare di poter dire. Questa notte di questo ha parlato anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Adesso vado a recuperare la dichiarazione. Allora, innanzitutto il Ministro Crosetto torna a rilanciare la richiesta all'Europa di derogare al patto di stabilità per le spese che riguardano la sicurezza, e Meloni conferma, dice rispetteremo le spese del 2% ma con i nostri tempi e le nostre possibilità. Vedremo come proseguirà questo vertice NATO, come dicevamo interessante anche dal punto di vista politico, per vedere quanti sguardi si poseranno su Joe Biden e che cosa penseranno gli alleati delle condizioni di Joe Biden. Intanto il GR, il ringraziamento ad Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, e come sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.